Nella verità, no, i miei primissimi momenti sono venuti dopo 3 giorni, perché la notizia del disastro nucleare l'abbiamo avuto soltanto per alcuni dispacci che venivano dall'estero, soprattutto da paesi scandinavi, dalla Svezia, perché in Russia c'era il silenzio totale. Ma l'Unione Sovietica a quel momento hanno evitato di dare qualsiasi informazione. Perciò non si sapeva niente, abbiamo cominciato subito a interessarsi verso l'ufficio stampa del Ministero degli Esteri. Abbiamo cominciato a contattarci tra i vari giornalisti, tra le agenzie, ma c'era veramente una cappa di piombo, un silenzio assoluto. E ci è voluto ben 2 giorni prima che ammettessero il disastro le autorità sovietiche. Dopo che l'annuncio del disastro è cominciato una corsa di tutti i giornalisti a cercare di recarsi a Chernobyl per vedere, per avere il senso della realtà di che cosa stesse accadendo. È stata una lotta di diversi giorni perché le autorità non volevano concedere nessun permesso, nessuna autorizzazione. Nello stesso tempo, nel Cremlino, c'era una lotta feroce fra Gorbaciov, l'autore della perestroica e della glasnost, trasparenza, e Ligachev, che era l'uomo duro del Partito Comunista Sovietico. E solo quando questa lotta si è conclusa a favore di Gorbaciov, che voleva difendere la glasnost e la perestroica, di notte ci convocarono 8 giornalisti delle principali agenzie del mondo, compreso io lavoravo per l'ANSA quel periodo lì, ci portarono a un aeroporto militare che era di Butovo, vicino a Mosca, e ci misero su un aereo che andò direttamente a Kiev, a terra di Kiev, di notte. Però in questo aereo già per la prima volta abbiamo cominciato ad avvertire il senso della tragedia, perché abbiamo fatto il viaggio insieme alle famiglie. C'erano anche un centinaio di ucraini che avevano i parenti nella zona di Chernobyl, e loro venivano a vedere anche loro, a visitare le loro famiglie. Per questo è stato un viaggio organizzato e che come scopriremo poco dopo l'arrivo a Kiev, prima di andare a Chernobyl, aveva un unico scopo: cercare di far vedere che tutto era normale. Loro avevano organizzato il viaggio per una forma di disinformazione, capisci? Volevano farci vedere che in realtà era tutto normale. E solo quando siamo arrivati nella zona vicino a Chernobyl, hanno cominciato a farci vagare per i vari villaggi. Ci siamo accorti che il disastro immenso che era successo, perché c'era tutta la gente che si stava già cercando di curarsi dalle radiazioni, c'erano delle forze speciali, i famosi liquidatori, avevano cominciato già a bonificare il terreno. Devo precisare che in questo primo viaggio noi abbiamo visto Chernobyl, la centrale, i 4 reattori della centrale di Chernobyl, solo da un centinaio di metri di lontano. Non ci hanno fatto mai avvicinare alla centrale. Ci portavano in tutte le zone limitrofe, anche se le radiazioni erano fortissime, perché ci fu un episodio che un nostro collega, che quando vide della gente dei locali in fila di fronte a un ambulatorio per misurarsi la pressione, dice: "Ah sì, me la voglio misurare anch'io." Andò in fila, e quando misurarono le radiazioni, scoprì che l'apparecchio cominciò a stridere, a fare un suono orribile, si impaurì, diventò bianco e capì che c'era un altissimo livello di radiazione. Però non siamo mai entrati nella centrale la prima volta. Io poi sono tornato 5 volte a Chernobyl, perché da quel momento lì, quando mi sono impegnato a ritornare a Chernobyl per vedere l'evolversi della situazione. E sono andato anche a Pripyat, la città morta, con il fotografo Mauro Galligani, che abbiamo fatto dei reportage. Ed è lì che abbiamo visto che il vero disastro che era stato, perché c'erano ancora i resti dell'evacuazione immediata di 40.000 persone, perché a Pripyat nel momento della catastrofe nucleare c'erano 40.000 persone e solo dopo hanno costruito un villaggio provvisorio. È stato uno spartiacque, e quello che mi disse Gorbaciov, lo disse qualche anno dopo quando lo incontrai, e io gli dissi che ero stato a Chernobyl, e mi disse: sì, Chernobyl si può dire che c'è stato un prima e un dopo. Chernobyl è stata la fine dell'Unione Sovietica e l'inizio della nuova Russia. E Chernobyl, con tutte le risorse che ha assorbito per costruire, per bonificare, ha creato una crisi irreversibile nel sistema. Se si pensa che c'erano 600.000 liquidatori, i liquidatori erano quelli che erano andati proprio per sanare il terreno, senza contare poi i volontari. È stato l'evento più disastroso di tutta la storia dell'Unione Sovietica. In questo viaggio io ho avuto il modo di conoscere per la prima volta un volontario, Peter Nemes, che successivamente è diventato pittore. E lui, tutti i giorni dopo il disastro, quando era già malato e non poteva più lavorare, entrava dentro la zona di sicurezza attraverso un recinto che lui conosceva solo in passaggio, e andava a dipingere. E andava a dipingere la natura che moriva, e andava a dipingere i luoghi più cari, come la casa dello zio Vania, dove era caduto un albero che era crollata a causa dei danni provocati dalle radiazioni, e continuamente dipingeva come cambiava la natura. E lui pensa che poi è morto per le radiazioni.